guerra, città e frontiera sono questi appunto i temi di questa puntata di Cattivi Pensieri. Il primo testo che vi andiamo a presentare è un estratto dal saggio La frontiera urbana di Neil Smith, antropologo e geografo all'Università di New York. Il saggio è all'interno del libro Forme della città, sociologia dell'urbanizzazione, che è un libro edito da Agenzia X, uscito l'anno scorso nel 2015. Il tema è quello della guerra in città, di quel particolare tipo di guerra che è la guerra ai poveri, la guerra agli esclusi. L'autore cerca in questo saggio di studiare la gentrificazione attraverso le categorie della frontiera intesa appunto come frontiera nell'antico West.
Esatto, quindi la linea di esclusione fra quello che è incluso all'interno della società, quello escluso, terra di conquista.
Esatto, e soprattutto terra di conquista e terra di civilizzazione, per cui attraverso queste categorie Neil Smith cerca di rendere conto di alcuni fenomeni che sono appunto quelli della guerra al degrado, che sono riscontrabili nelle città statunitensi, ma possiamo dire sì, in generale in tutte le
principali città occidentali. Invece nella seconda parte della trasmissione il tema della città, della guerra, del conflitto si sposta come focus invece sulle grosse megalopoli invece del secondo terzo mondo cosiddetti, che come vedremo negli interessi, nelle parole degli strateghi dell'esercito americano, diventano le nuove frontiere di studio per i conflitti a venire. Quindi vedremo come i quartieri slam di queste megalopoli sempre più in crescita sono considerati, come insomma già si è visto nei documenti usciti in questi ultimi anni, i nuovi terreni di conflitto, di guerra ai poveri, agli strati di esclusi, di masse eccedenti, di popolazioni potenzialmente conflittuali. Questi due filoni che attraverseranno la puntata di quest'oggi, quindi rimanete sintonizzati su Blackout e su Cattivi Pensieri. Buon ascolto.
Nel celebre saggio del 1893 sul significato della frontiera nella storia americana, Frederick Jenson Turner affermava: «Più che l'avanzamento lungo una singola linea, lo sviluppo americano mostra il ritorno a condizioni primitive lungo la linea di frontiera che avanza di continuo e determina nuove condizioni di sviluppo. Lo sviluppo sociale americano trova il suo inizio sempre e di nuovo dalla frontiera». In questa progressione, la frontiera costituisce il margine esterno e avanzato dell'onda, il punto di contatto tra lo stato selvaggio e civilizzazione. La natura selvaggia si interpenetra con le linee di civilizzazione divenute via via sempre più numerose. Agli occhi di Turner, espansione della frontiera e arretramento dello stato selvaggio erano sintomo del tentativo di sottrarre spazio vivibile a una natura ingovernabile e ostile, senza però limitarsi a un mero processo di espansione territoriale e di progressivo addomesticamento del mondo fisico. Pur comportando ovviamente tutto ciò, lo sviluppo della frontiera costituiva infatti quell'esperienza peculiare e assolutamente centrale destinata a conferire unicità al carattere nazionale americano. Ogni successiva espansione del margine esterno per mano di arditi pionieri aumentavano non solo le terre annesse allo Stato americano, ma anche il sangue immesso nelle vene del suo ideale democratico. conquistando la natura fisica, ogni nuova ondata verso ovest rifluiva verso est, democraticizzando la natura umana.
Negli ultimi due decenni del XX secolo, l'immaginario della wilderness che ha nutrito la frontiera si è proiettato sempre meno sulle pianure, sulle catene montuose e le foreste del selvaggio West, oggi forse fin troppo civilizzate, e sempre di più invece verso il centro, verso il cuore delle città americane. Come conseguenza dell'esperienza di suburbanizzazione che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, la città statunitense ha iniziato ad assumere le sembianze di un luogo selvaggio. Esso costituiva, e per molte costituisce ancora, il focolaio naturale della malattia, del disordine, del crimine, della corruzione, della droga e del pericolo. Tali, infatti, erano le fobie dominanti manifestate per tutti gli anni 50 e 60 da teorici e studiosi urbani, che denunciavano il morbo, il declino e il malessere sociale dei centri urbani, la particolare patologia che affliggeva la vita cittadina, in una formula, l'inferno urbano. Nella città statunitense del XX secolo, l'immaginario fondato sulla wilderness urbana, come luogo di abbandono e privo di speranza, iniziava a cedere il passo, a partire dagli anni 60, all'immagine di una frontiera urbana. Si tratta di una trasformazione che in parte può essere legata al discorso sul rinnovamento, ma che negli anni 70 e 80 si intensifica insieme alla riabilitazione del modello di abitazione monofamiliare e dei condomini di appartamenti divenuti simbolo di una successiva forma di rigenerazione urbana. Di fatto, nel lessico della gentrificazione, l'appello all'immaginario della frontiera si è rivelato quanto mai efficace. Pionieri, coloni e cowboy urbani sono diventati gli eroi popolari di una nuova frontiera interna alla città. Nel corso degli anni Ottanta, le riviste di promozione immobiliare parlavano addirittura di scout urbani, le cui attività consisteva essenzialmente nell'annusare quartieri in via di gentrificazione, sondare il terreno per investimenti favorevoli e allo stesso tempo diffondere notizie rassicuranti sul carattere socievole e mite dei nativi. Commentatori meno ottimisti stigmatizzavano, al contrario, l'emergere di una nuova categoria di fuorilegge urbani, legati alla cultura della droga dei centri cittadini.
Del resto, l'immaginario della frontiera urbana contemporanea tratta la popolazione dei centri come fosse un elemento naturale del paesaggio. Il termine pioniere urbano è quindi tanto arrogante quanto lo era la nozione originale di pioniere, per il fatto di suggerire l'idea di una città da un punto di vista genericamente sociale non ancora abitata. Al pari dei nativi americani, il proletariato residente nei centri viene considerato decisamente al di sotto degli standard sociali minime, come semplice parte del paesaggio fisico. Negli scenari più esasperati, il compito assegnato ai nuovi pionieri urbani nei confronti del depresso spirito nazionale è sostanzialmente analogo a quello dei loro predecessori: condurre la nazione oltre il guado del presente, in un mondo nuovo in cui potersi lasciare alle spalle tutti i problemi di quello vecchio. In un documento del governo federale, l'appello alla gentrificazione chiama in causa il bisogno psicologico di riassaporare i successi del passato al di là delle sconfitte degli anni più recenti: Vietnam, Watergate, crisi energetica, inquinamento, degrado, inflazione, esplosione dei tassi di interesse, eccetera. A partire da qui il passaggio del fallimento delle politiche liberal o liberali a quella che chiamo la città revanchista degli anni 90, punitiva verso i poveri e ossessionata dalla sicurezza, è breve. Nessuno ha preso sul serio l'idea di considerare James Roses, il pianificatore urbano responsabile di estemporanei interventi di facciata che hanno contribuito a trasformare i centri urbani in vetrine per turisti, una sorta di John Wayne della gentrificazione. Eppure, se è vero che questi progetti sono stati il modello in base a cui gettare le fondamenta della successiva ondata di gentrificazione di molti altri centri, la proposta sembra assolutamente in sintonia con il tema della frontiera. In fin dei conti, ed è questo l'aspetto decisivo, la frontiera come discorso ha permesso di razionalizzare e legittimare un processo di conquista, tanto nel West del XVIII e XIX secolo, quanto nei centri urbani del tardo XX.
Non v'è dubbio che il tema della frontiera urbana sia emerso in molti contesti non esclusivamente nordamericani. Il caso più evidente è rappresentato con ogni probabilità da Londra, dove la frontiera è stata ritradotta in una sorta di fronte o prima linea. Analizzando i numerosi riot scoppiati tra forze di polizia e abitanti afrocaraibici, asiatici o giovani bianchi in diversi quartieri di Londra e in molte altre città britanniche nel corso degli anni Ottanta, emerge una linea territoriale perentoria. Negli anni 70, fronti urbani come All Saints Road a Kensington e Chelsea o come Notting Hill e Brixton rappresentavano allo stesso tempo linee di difesa contro le incursioni della polizia e avamposti strategici della polizia stessa, tutti destinati a trasformarsi nel corso del decennio successivo in fronti antigentrificazione. Nei primi anni Ottanta, Sir Kenneth Newman, all'epoca comandante della polizia di Londra, aveva teorizzato la specifica dimensione strategica di una simile linea di frontiera, illustrandone le finalità alla platea conservatrice riunitasi in occasione di un incontro dell'European Atlantic Group. Additando la proliferazione di comunità multietniche come alveo di un sottoproletariato indigente, di una urban underclass, Newman denunciava l'aumento esponenziale di crimini e disordini e individuava nella sola Londra 11 luoghi strategici in coincidenza con altrettante linee di frontiera o prime linee in cui sarebbe stato necessario adottare tattiche speciali. Per ognuno di questi fronti, infatti, esisteva un piano particolareggiato che consentiva alla polizia di occupare rapidamente l'area, esercitandovi il totale controllo.
Come per ogni ideologia, il fatto di considerare la gentrificazione una nuova frontiera urbana poggia su basi tanto reali quanto parziali, se non addirittura distorte. La frontiera condensa infatti un mix evocativo di progresso economico, geografico e storico, e tuttavia l'individualismo sociale, associato a questa retorica e a questo particolare destino, si rivela sotto molti aspetti una mitologia. L'avanzamento della linea di frontiera verso ovest era ricondotta meno all'azione dei pionieri solitari, coloni e rudi individualisti sprezzanti del pericolo che non a quella di banche, ferrovie e dello Stato stesso insieme con altri detentori di capitale. In quel periodo, infatti, all'espansione geografica su scala continentale si accompagnava indissolubilmente quella economica. Oggi il legame tra espansione economica e geografica perdura, conferendo all'immaginario della frontiera tutta la sua potenza, ma la forma di quella connessione appare per certi versi molto diversa. L'espansione economica, infatti, non avviene più semplicemente o esclusivamente attraverso quella geografica, e implica piuttosto una differenziazione interna di spazi già sviluppati. E questo, per restare a una scala urbana, l'aspetto distintivo della gentrificazione rispetto alla suburbanizzazione. La produzione di spazio in generale e la gentrificazione in particolare sono pertanto esempi dello sviluppo irregolare o squilibrato endemico alle società capitaliste. Come una frontiera reale, quella della gentrificazione avanza non tanto grazie all'azione di intrepidi pionieri, quanto piuttosto a quella di chi possiede il capitale. I luoghi in cui si avventurano i pionieri urbani sono gli stessi in cui banche, agenzie immobiliari, fondi di investimento, catene di distribuzione o lo Stato stesso di solito sono già passati. Nel contesto allargato prodotto da ciò che si riconduce alla globalizzazione, capitali indifferentemente nazionali e internazionali si misurano con una frontiera globale che sussume quella della gentrificazione.
Come suggerisce nella sua diagnosi della malattia urbana Stuart Butler, economista inglese associato al think tank americano di estrema destra Heritage Foundation, la conversione dei centri urbani in altrettante frontiere non è un fatto casuale e l'immaginario su cui si fonda è ben più di un espediente ideologico di comodo. Come nel West del XIX secolo, la costruzione di una frontiera urbana nelle città del tardo XX è espressione di una strategia politica e geografica di espropriazione e riconquista economica.